Ringrazio Federica perché tra l'altro ci porta sempre a approfondimenti importanti su questa politica che poi è una, credo, delle politiche proprio di base strutturali dell'Unione, perché appunto sicuramente è una cosa che c'è, sono i due generi, quindi questo non si può presupporre. Molto importante questa relazione anche perché appunto si vede la difficoltà, secondo me, e la descrivi bene, sicuramente nel passaggio degli anni 70-80, la difficoltà che c'è all'interno della comunità europea nel proporre sempre con maggiore forza questa politica all'esterno, nelle relazioni, allo sviluppo, perché naturalmente la ritiene fondamentale, però una difficoltà, visto le difficoltà comunque esistenti all'interno della comunità stessa, in alcuni paesi in particolare, come tu ci hai raccontato molte volte le altre tue comunicazioni scritte oppure appunto durante i tuoi. Per cui è interessante vedere anche, secondo me questa è una politica appunto di grande difficoltà. Ecco, tutte le volte che mi capita appunto di leggerla anche in relazione alla cooperazione allo sviluppo, insomma è difficile poter cercare il collegamento, no, tra la comunità su questa base con le difficoltà che abbiamo poi particolarmente in Italia. L'altro tema appunto molto importante che è emerso è quello della condizionalità, che è il tema forse in questo momento chiave delle relazioni tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo, condizionalità appunto nella quale è molto presente invece questa questione femminile. La cosa molto interessante che hai fatto presente, sulla quale non avevo mai riflettuto, è questa richiesta di una condizionalità attiva, cioè non soltanto una condizionalità passiva, che comunque insomma, è un'attenzione interessantissima per difendere le donne e quindi diciamo, legando la discriminante di genere soprattutto ai diritti umani, quindi cercando di ripararle dai pericoli, le violenze continuano a subire moltissimo, ma un discorso di condizionalità attiva, quindi cercare, immaginare un ruolo delle donne. Discutibile, se vuoi, perché questo per esempio del garantire la pace nel mondo è una delle questioni che è stata maggiormente discussa dalle femministe, soprattutto durante gli anni 80, però appunto molto, molto interessante questo passaggio sul quale appunto non avevo mai riflettuto. E l'ultimo elemento che vorrei evidenziare è quello che comunque tu hai messo in luce bene, che è quello socio. È interessante questa condizionalità, questa richiesta di un rapporto tra Unione Europea e paesi in via di sviluppo appunto attraverso queste reti che vengono considerate reti socioculturali. In effetti la gran parte dei progetti dedicati soprattutto al mondo femminile sono di carattere socioculturale. Lo trovo molto interessante e assolutamente rilevante nel dialogo tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo, se penso soprattutto anche alle grandi ondate migratorie, perché sicuramente quella è una delle principali difficoltà socioculturali che esiste nelle relazioni, che rende difficili le relazioni anche quando appunto i paesi in via di sviluppo arrivano da noi, perché comunque ci sono delle condizioni che le donne dell'Unione Europea mai pongono nei rapporti che hanno con chiunque, con le persone provenienti da quelle. Lavorare su questo credo che sarebbe importante per permettere un'integrazione e una comunicazione maggiore tra culture, quindi elementi molto molto interessanti. Non voglio però prendere altro spazio, quindi do immediatamente la parola a Laura Scipilone, che ci porta sul tema fondamentale delle relazioni esterne dell'Unione, forse uno dei ruoli di maggior potenza civile che in questo momento l'Unione Europea all'esterno, poi l'interno anche qui il piatto piange, però insomma ecco, rispetto da un punto di vista comparativo rispetto alle grandi potenze del mondo, l'Unione Europea mi sembra insomma che abbia avanzato negli anni una posizione perlomeno appunto migliore da un punto di vista comparativo rispetto agli altri. Il tema dell'ambiente, la relazione di Laura si intitola Dimensione internazionale della politica ambientale comunitaria alle origini della partnership ecologica mondiale 1987-1992.
Grazie per la parola e naturalmente mi accodo anch'io ai ringraziamenti che sono stati fatti in questi 2 giorni alla professoressa Laschi e agli altri organizzatori, Gabriele Ottavio, Alessandra Mitrumi, Elisa e tutti gli altri, non solo per l'invito ma anche per la piacevole ospitalità che tutte le volte appunto Europa ci riserva. Detto questo, appunto vado subito a presentare la mia relazione. È evidente insomma che nell'attualità che tutti viviamo rispetto ai problemi ambientali, l'Unione Europea sembra giocare, di fatto gioca un ruolo fondamentale nello scenario internazionale. E, tuttavia, diciamo, questo ruolo che in qualche modo si è conquistato e si va conquistando in questa fase appunto di così vivo interesse per le questioni ambientali ha delle radici che come dire, sono appunto radicate già negli anni 70, quando inizia appunto, si avvia appunto la politica ambientale comunitaria. E quindi io cercherò appunto di fare un breve excursus, ma soprattutto mi concentrerò poi sul periodo appunto quello che va dall'87 al 92 e dirò perché, per approfondire appunto la dimensione internazionale di questa politica. Come ho detto appunto la comunità diciamo, ha sviluppato a partire dagli anni 70 e poi la politica ambientale comunitaria, ma soprattutto per quel che ci riguarda qui, ha sviluppato uno dei principali orientamenti di questa politica, quello che diventerà uno dei principali orientamenti, e cioè diciamo così, la sua partecipazione ai consessi internazionali e in particolare per quel che riguarda il quadro costituito dalle Nazioni Unite e quindi dalle azioni dell'ONU nel settore ambientale. Questa che possiamo definire in qualche modo una vocazione internazionalista della comunità europea nel settore ambientale rappresenta appunto un elemento caratterizzante della sua politica ecologica sin dalla partecipazione alla prima conferenza dell'ONU sull'ambiente umano che come è noto si è svolta a Stoccolma nel giugno del 1972, che in qualche modo segna appunto l'avvio di una serie di consessi mondiali su questi temi. Diciamo che in sostanza la politica ambientale della comunità europea nasce proprio come una politica internazionale in qualche modo, che ha una dimensione internazionale, perché le problematiche relative alla crisi ecologica, così come si manifestavano all'inizio degli anni 70, tra la fine degli anni 60 e l'inizio del nuovo decennio, diciamo così, ponevano di per sé in maniera transnazionale tutte le varie questioni appunto relative all'ambiente e chiedevano appunto agli stati di oltrepassare, diciamo così, i loro confini politici per affrontare questi problemi non solo all'interno della comunità ma anche rispetto a quella divisione in qualche modo anche ideale che c'era fino alla fine degli anni 60 tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo. Quindi diciamo che i problemi ambientali hanno costituito per la comunità europea un forte input a volgere lo sguardo verso una dimensione direi necessariamente mondiale della questione ambientale e più generale legata a questa dei problemi dello sviluppo economico e sociale. Detto questo, e quindi appunto come dire, affermando che questa vocazione internazionale della politica ambientale comunitaria ha delle radici lontane, io mi soffermerò appunto sul periodo che va dal 1987 al 1992. Perché? Perché nell'87 diciamo, da un lato questa politica si rafforza sul piano interno grazie all'inclusione dell'atto unico europeo del 1986, del titolo settimo dedicato specificamente all'ambiente. Dall'altro, nel 1987, viene pubblicato il famoso rapporto Brundtland della Commissione ONU Ambiente e Sviluppo che che segna l'avvio di un progressivo rafforzamento sotto il profilo dell'azione internazionale di questa politica comunitaria. Mi fermerò poi al 92 e quindi sostanzialmente al Trattato di Maastricht, che ciononostante ci siano poi stati degli avanzamenti formali, istituzionali, rimane comunque il Trattato di Maastricht e poi le modifiche del Trattato di Amsterdam, il quadro di riferimento entro il quale tuttora si opera. Dunque, a partire dal 1987, appunto, la Comunità Europea ha intensificato in misura considerevole il suo impegno internazionale nel settore ambientale, in particolare le istituzioni europee e soprattutto la Commissione e il Parlamento, ovvero quelle che direi tradizionalmente hanno manifestato una vocazione maggiormente comunitaria, al contrario del Consiglio, iniziarono a interessarsi al dibattito sul concetto di sviluppo sostenibile, che era stato appunto elaborato dalla Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU con un'apposita risoluzione alla fine del 1983 e che era presieduta dalla norvegese Gro Harlem Brundtland. Questa commissione appunto elaborò poi un testo finale che fu pubblicato nel 1987, come accennavo poc'anzi, il cosiddetto rapporto Brundtland, appunto dal nome della presidente della commissione, o diciamo dal titolo che poi assunse appunto nella fase di pubblicazione, Our Common Future. Questo rapporto illustrava la necessità di definire le basi ecologiche dello sviluppo, come veniva detto, proponendo in sostanza un nuovo modo di considerare i problemi dell'ambiente. Secondo questo rapporto, questi problemi non erano solamente un danno da arginare a posteriori o da evitare in via preventiva, come finora erano stati considerati, ma il fattore ambientale doveva divenire una componente dello sviluppo in grado di incidere profondamente sulle politiche dei governi, sulle scelte, sui comportamenti di vita, di produzione e di consumo, ponendo il rispetto dell'equilibrio ecologico alla base dello sviluppo economico e sociale. Quindi questo di per sé poneva il problema di un ripensamento dello sviluppo in una chiave che avrebbe reso la dimensione internazionale un aspetto primario e progressivamente dominante della politica ambientale, con particolare riferimento proprio al caso della comunità dell'Unione Europea, anche perché un aspetto centrale del rapporto riguardava i limiti delle forme tradizionali di sovranità nazionale, come veniva proprio scritto, le quali, e qui cito proprio dal rapporto, le forme tradizionali di sovranità nazionale vengono superate sempre più spesso dalla realtà dell'interdipendenza ecologica ed economica. Ciò vale soprattutto per gli ecosistemi condivisi e per i cosiddetti beni comuni globali, vale a dire quelle zone del pianeta che sono al di fuori delle giurisdizioni nazionali. In tali aree uno sviluppo sostenibile può essere assicurato solo mediante la cooperazione internazionale e regimi concordati di sorveglianza, potenziamento e gestione delle risorse dell'interesse comune. Fine della citazione. In tal senso è chiaro che la comunità europea poteva muovere da una posizione di vantaggio, perché costituiva di per sé un modello di superamento delle forme tradizionali di sovranità nazionale. E in particolare in merito all'ambiente si poneva inoltre in una posizione di apertura e di collaborazione con i paesi terzi e nei consessi appunto degli organismi internazionali. A tal proposito il Consiglio, e qui sottolineo il Consiglio, quindi l'istituzione più attaccata agli interessi nazionali, ricordava a proposito del rapporto, e cito, come fosse necessaria una più efficace cooperazione con i paesi e le istituzioni al di fuori della comunità, e questo costituiva un riconoscimento della necessità e dell'importanza del ruolo della comunità nella cooperazione internazionale in materia ambientale, proveniente appunto dalla roccaforte intergovernativa della comunità, cioè a partire, questo diciamo è un punto di inizio che è rappresentato dalla pubblicazione di questo rapporto e dal fatto che la Comunità Europea, attraverso le sue istituzioni, non solo la Commissione e il Parlamento, ma appunto anche il Consiglio, lo prendono in considerazione e iniziano a ragionare, seppure in modi diversi, appunto a seconda del loro ruolo, sui contenuti di questo rapporto. A partire poi dal 1992, diciamo, la comunità ha proprio operato una svolta sul piano sostanziale, iniziando a muoversi verso l'obiettivo generale della sostenibilità, quindi diciamo, cercando di inserire quei contenuti nel processo di riforma dei trattati che inizia, che appunto prende il via all'inizio degli anni 90. Ora però diciamo, la rivoluzione copernicana creata dal rapporto Brundtland è stata soprattutto, secondo me, concettuale e diciamo, sebbene oggi sia uno schieramento trasversale di studiosi, trasversale rispetto alle varie discipline, di studiosi che mettono in discussione questo concetto dello sviluppo sostenibile, sostanzialmente basandosi sull'idea che non è sufficiente rendere sostenibile ciò che oggi è già compromesso e quindi propongono dei modelli alternativi, bisogna qui, da storici in qualche modo, riconoscere il valore appunto storico di tale teoria nella trasformazione delle percezioni politiche rispetto ai problemi ambientali, una trasformazione che ha interessato sicuramente il caso comunitario e che diciamo, lo ha riguardato in maniera molto pesante. In questa sede però appunto ci interessa soprattutto mettere in luce alcuni aspetti di questo rapporto, del rapporto Brundtland, come il legame intergenerazionale, quindi insito nella teoria, diciamo, racchiuso nella formula soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro, ma soprattutto il concetto della interdipendenza geografica dei problemi ambientali, in particolare tra ciò che oggi definiamo con chiarezza come nord e sud del mondo. Dopo la pubblicazione del rapporto Brundtland, le Nazioni Unite, quindi l'organismo internazionale che è stato diciamo, promotore di questo rinnovamento concettuale e poi anche sostanziale, le Nazioni Unite proseguirono il percorso avviato con la conferenza su ambiente e sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, durante la quale non solo furono ridefiniti diciamo così, alcuni importanti principi per la politica ambientale e per il suo coordinamento a livello globale. La Comunità Europea prese parte a questo summit, come aveva già fatto in precedenza, a Stoccolma nel 72. Ora, se si considera il vertice di Rio come, diciamo, momento, e questo è abbastanza pacifico tra gli studiosi, cioè si considera il vertice di Rio come momento iniziale su scala internazionale delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda l'Europa comunitaria, diciamo così, c'è una partecipazione attiva al summit, tuttavia, diciamo così, a mio avviso restano alcuni dubbi, non di poco, diciamo, dubbi significativi sul raggiungimento degli obiettivi e la reale efficacia delle azioni che si sono sviluppate a partire da tale periodo. Infatti, sebbene la comunità Unione abbia rappresentato uno degli attori internazionali maggiormente coinvolti nelle politiche ecologiche, è proprio tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 che secondo me inizia ad esasperarsi il gap, come lo possiamo definire, fra le dichiarazioni di intenti che sono presenti nei documenti più o meno ufficiali della Comunità e poi dell'Unione Europea e le realizzazioni concrete dell'azione ambientale comunitaria. Quindi, punto pur non rimuovendo poi tali considerazioni su questo gap, quindi tra la forma e la sostanza in qualche modo, occorre comunque tenere conto del fatto che ad esempio il quinto programma d'azione ambientale previsto per il periodo 1992-2000 si intitolasse significativamente per uno sviluppo durevole e sostenibile. Quindi diciamo apparentemente c'è proprio l'Unione Europea sposa in maniera forte quelli che sono i contenuti del rapporto Brundtland e le indicazioni emerse durante il vertice di Rio. E con questo, diciamo, attraverso questo sposalizio, la comunità Unione Europea sceglie di proseguire il suo cammino in sintonia con gli orientamenti delle Nazioni Unite, confermando il suo tradizionale impegno nei consessi internazionali sull'ambiente, a cominciare appunto da quelli in sede ONU. Su scala mondiale, qui voglio solo riportare un passaggio del quinto programma d'azione, l'Unione Europea dichiara di voler assumere un ruolo determinante nella promozione del miglioramento della qualità della vita diciamo su scala planetaria, e questo perché ammette, cito testualmente, di consumare una parte assolutamente sproporzionata delle risorse del pianeta. Questa è una citazione testuale. Quindi diciamo il quinto programma ha costituito soprattutto uno degli input attraverso i quali l'Unione Europea ha inaugurato una nuova fase della sua politica ambientale, che in qualche modo possiamo diciamo riconoscere, possiamo individuare in questa citazione che vi ho appena letto. Questa nuova fase si caratterizza per la volontà di sviluppare, parallelamente all'azione interna, una sorta di mission internazionale in campo ecologico, che sebbene sul piano concreto continui a mostrare molti limiti, continua al tempo stesso a rappresentare una delle componenti essenziali delle aspirazioni e della lenta e difficile costruzione di un ruolo mondiale da parte dell'Unione Europea. Tra il 1987 e il 1992, quindi tra la pubblicazione del rapporto Brundtland e il vertice di Rio, l'obiettivo dell'azione ambientale internazionale è divenuto quindi un aspetto centrale della politica comunitaria in questo settore, ma anche delle relazioni esterne dell'Unione Europea. Il legame inevitabile e indissolubile tra i problemi dell'ambiente e quelli dello sviluppo, potremmo dire quasi fra ecologia ed economia, stretto questo legame dal riconoscimento e dalla diffusione presso le sedi politico-istituzionali a più livelli, incluso il livello comunitario, ha contribuito fortemente a spostare il baricentro della crisi ecologica contemporanea nello scenario internazionale, nel quadro delle relazioni tra gli Stati e nei consessi in cui essi abitualmente discutono le questioni di interesse mondiale, quindi includendo anche il confronto, scontro fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. A proposito della partecipazione ai lavori del vertice di Rio, il commissario britannico Bruce Millan ricordava come tale summit costituisse, cito, un riconoscimento del ruolo dell'Unione Europea nei problemi internazionali dell'ambiente e dello sviluppo. Quindi l'importanza del vertice di Rio risulterà poi ancora più chiara se si ricorda come diciamo, esso abbia costituito l'esordio per un numero rilevante di accordi internazionali e per un rilancio significativo del coordinamento delle politiche ambientali a livello mondiale, in particolare attraverso una serie di convenzioni e di documenti programmatici, fra i quali possiamo ricordare, ormai tristemente nota, la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e, a partire dal 1997, il Protocollo di Kyoto, che a questa convenzione è stato aggiunto. E come un protocollo che poi, come è noto, è entrato in vigore solo nel febbraio del 2005. Dunque, cercando poi di andare verso le conclusioni, la cooperazione internazionale per la lotta al cambiamento climatico ha visto, diciamo, quindi sin dall'inizio, e qui mi soffermo su questo aspetto specifico perché è chiaramente rilevante per comprendere il ruolo dell'Unione Europea. La cooperazione internazionale rispetto al cambiamento climatico ha visto l'Unione Europea favorevolmente impegnata, in particolare il suo impegno si è rivelato di enorme portata a confronto, ad esempio, del disimpegno invece di altri attori internazionali di primaria importanza, tra i quali ovviamente ci sono gli Stati Uniti. E proprio il caso di questo settore specifico aiuta a comprendere alcune caratteristiche della dimensione internazionale della politica ambientale comunitaria. Diciamo che sebbene la volontà di agire positivamente nella prospettiva ambientale rimanesse e rimanga tuttora un leitmotiv di tutti i documenti ufficiali dell'Unione Europea, l'aspetto che sicuramente ha pesato misura determinante che ha contribuito saldamente a far convergere le aspirazioni ambientaliste del Parlamento europeo da una parte, le istanze più prettamente economiche dei governi e quindi del Consiglio dall'altra, e la volontà della Commissione di coniugare entrambi questi fattori, l'elemento è stato rappresentato dalla necessità di diminuire il peso delle fonti fossili di energia. E quindi quelle messe, diciamo, direttamente sotto accusa dalla Convenzione Quadro del 92 e poi dal Protocollo di Kyoto del 97. Questa tendenza ad incentivare sistematicamente la diminuzione, appunto, del peso delle fonti fossili è divenuta una componente fondamentale della politica energetica degli Stati membri, ovviamente dopo lo shock petrolifero del 73. Quando per l'intera comunità europea un obiettivo prioritario divenne la riduzione, appunto, del petrolio, che nel caso europeo è fortemente dipendente dalle importazioni, e questa tendenza è chiaramente opposta a quella degli Stati Uniti, dove il petrolio continuava ad avere un'importanza vitale per la produzione nazionale di energia, ma soprattutto questa tendenza non tendeva allora, né tende al momento, inflazionarsi o appunto a mutare. Chiusa questa parentesi sul problema del cambiamento climatico, che però è significativa appunto per capire anche le differenze di posizione tra l'Unione e altri attori, il gap ricordato poc'anzi fra le dichiarazioni formali e le attuazioni sostanziali che spesso ha caratterizzato l'azione ambientale internazionale dell'Unione Europea trova una delle sue spiegazioni nelle mancate convergenze fra interessi economici e ambientali. Questo mi sembra un dato che emerge appunto anche da quanto detto finora. Questi interessi in cui, cioè economici e ambientali, in cui i primi hanno avuto, praticamente non di rado, un peso schiacciante sui secondi. E si tratta, tra l'altro, di una caratteristica che sicuramente si è affievolita nel corso degli anni, che però non è mutata nel suo complesso. Diciamo, nella definizione del ruolo esterno dell'Unione Europea, soprattutto dal 1992 in poi, la politica ambientale è divenuta una componente significativa e proprio per questo che l'aspetto della relazione fra gli interessi ambientali e gli interessi economici non può essere trascurata, perché in qualche modo essa ha iniziato a rivestire un'importanza crescente anche nella costruzione di quel ruolo di Europa potenza civile che qui è stato spesso richiamato in questi due giorni. La politica ambientale è divenuta una delle principali proiezioni esterne dell'Unione, che quindi si interseca necessariamente con l'aspetto economico, che appunto è quello centrale, focale, intorno al quale anche rispetto all'azione internazionale ruotano le attività dell'Unione Europea. E Quindi, diciamo, a seguito delle novità formali introdotte dal Trattato di Maastricht e poi ulteriormente rafforzate nel 97 dal Trattato di Amsterdam, la politica ambientale ha assunto un peso maggiore e in particolare è divenuta gradualmente una opportunità di costruzione e di rafforzamento di un ruolo leader dell'Unione nello scenario mondiale. Sebbene appunto questo aspetto presenti degli elementi di discontinuità. E un aspetto che tra l'altro in qualche misura utilizzato dalle istituzioni europee, questo dell'ambiente, del ruolo ecologico dell'Unione, per esercitare un certo appeal anche presso i cittadini europei. Ora concludo ricordando appunto come una delle iniziative della Commissione lanciata alla fine degli anni 90 si intitolasse proprio Diplomazia Verde e secondo la stessa Commissione è stata formulata, cito, per dare maggiore voce e influenza all'UE sul piano operativo nei processi e nei negoziati internazionali in campo ambientale. Quindi la Commissione si esprime anche in merito ad alcune questioni cruciali, al tempo stesso sul piano commerciale e sul piano ambientale, a cominciare dai negoziati all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi è evidente come il percorso avviato nel 92 a Rio e al quale l'allora comunità ha preso parte iniziando un cammino ad oggi ininterrotto costituisca una vera e propria sfida per il rafforzamento politico e quindi internazionale dell'Unione Europea. Non solo per l'attuale rilevanza dei temi ambientali, ma e non solo per la necessità di stimolare la cooperazione multilaterale per la soluzione delle principali questioni ecologiche, a cominciare appunto da quella che abbiamo visto del cambiamento climatico, ma anche per il prezioso contributo che la diplomazia verde rappresenta nel tentativo di dare maggiore voce e influenza all'UE sul piano operativo nei processi e nei negoziati internazionali in campo ambientale, come ricorda la stessa Commissione. Più in generale, direi nel quadro complessivo delle relazioni esterne dell'Unione. E in questo senso un eventuale rafforzamento di tale diplomazia europea, diplomazia verde, che la stessa Unione ha anche definito, poi con una formula più innovativa, partnership ecologica mondiale, si rivela comunque come una sfida non solo utile ma anche auspicabile, direi, nell'ambito del quale l'Unione appare potenzialmente in grado, dico potenzialmente perché ho anche cercato, spero utilmente, di mettere in evidenza alcuni aspetti critici, ma in una prospettiva costruttiva, l'Unione Europea appare potenzialmente in grado di contribuire a fertilizzare le questioni ecologiche nelle agende internazionali.
Dell'Unione Europea. Tra l'altro appunto anche questo, come un po' anche la politica invece delle varie opportunità, anche questo è un tema che poi ha molto a che fare anche con le scelte, cioè la doppia faccia naturalmente per forza dell'Unione, per cui con le difficoltà interne e poi le relazioni esterne, perché se penso per esempio alle problematiche che ci sono nei singoli stati dell'Unione, poi anche tra questi è la possibilità di fare un progetto in campo ambientale, ecco, lì naturalmente poi il problema viene fuori tutta la sua evidenza, di nuovo per tornare al discorso della PAC che ha avanzato timidamente questo tema dello sviluppo sostenibile dopo aver praticamente disintegrato il territorio europeo e inquinato le falde acquifere per l'eternità, torna molto anche al discorso di Laura, per esempio lo sviluppo sostenibile è sostenibile laddove già non è stato distrutto quello che si vorrebbe sostenere, un problema estremamente complesso che anche qui ha investigato a livello nazionale, a livello comunitario e poi a livello internazionale. internazionale ha veramente ancora molte, molte cose da dire. E a livello di relazioni esterne, appunto, tema che proprio perché, come diceva Laura, comunque c'è un impegno dell'Unione, c'è un disimpegno da parte di altre potenze, crea immagino che creerà ancora per un bel po' delle frizioni di nuovo forti anche tra i grandi alleati transatlantici, per cui di nuovo si torna su uno di quei temi delicatissimi nelle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti. E poi l'altro elemento che appunto emerge sempre con le politiche, ma che io continuo a pensare sia veramente interessantissimo, che è quella delle diverse posizioni delle istituzioni, che spesso poi alla fine assumono degli atteggiamenti, hanno degli obiettivi talmente diversi tra loro, che poi bloccano le politiche, perché appunto l'atteggiamento così fortemente ambientalista del Parlamento europeo, la chiusura naturalmente per interessi economici, si capisce bene da parte del Consiglio, la difficoltà della Commissione a mettere insieme quello che insieme non sta, poi alla fine produce in molti casi un immobilismo. Nel campo ambientale si vede molto bene, si vede naturalmente anche in altri settori, però è come se appunto abbiamo fatto emergere quelli che sono appunto i temi più delicati, nonostante appunto tu abbia rafforzato questa immagine che anch'io appunto condivido di una Unione comunque molto presente a livello internazionale in campo ambientale, forse uno dei temi sui quali si esprime di più a livello internazionale, con tutte le difficoltà di attuazione. Quindi grazie anche a loro perché veramente è tutto molto, molto interessante. Adesso andiamo alla nostra ultima relazione, naturalmente ultima ma soltanto perché ci porta in anni più recenti e ci introduce invece qui anche qui un argomento delicatissimo, delicatissimo ma molto interessante, del quale secondo me ne va anche nel buon nome dell'Unione, cioè la gestione di relazioni estremamente complesse. Che da una parte a livello culturale e politico tendono ad approfondirsi sempre di più, che però sono rese assai problematiche, soprattutto dai fattori economici, comunque dalle difficoltà politiche interne che c'è ancora in quest'area. E la volta di Claudiana Bescu, dell'Università di Pisa, una relazione dal titolo La politica estera comunitaria all'inizio degli anni 90, mancanza di una strategia politica o di volontà politica verso i Balcani occidentali, e già con questo titolo ci crea un problema interno fortissimo. Prego.